Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Il lunedì successivo alla Pentecoste, le alture della costiera amalfitana in prossimità di Maiori diventano meta di una festa molto suggestiva. Sopra la cima del Monte Mirteto, a quasi 1000 metri di altitudine, viene portata in processione la Madonna dell'Avvocata. La statua viene fatta uscire dal santuario omonimo, costruito in cima alla collina e portata in processione sul Belvedere. Una tradizione questa che risale al XV secolo, quando al giovane pastore Gabriele Cinnamo, in una grotta vicina, iniziò ad apparire in sogno la Madonna. Gabriele, le avrebbe detto, lascia ad altri la cura delle capre. Edificami in quella grotta una cappella ed io sarò sempre la tua avvocata. Ancora oggi, per raggiungere il santuario ubicato sul ripiano del Monte Mirteto, i fedeli devono salire a piedi lungo un ripido sentiero o si servono dell'aiuto di asini e muli. Ma c'è anche chi ormai non esita a ricorrere al più comodo elicottero. L'etnomusicologo Mario Rabona ha condotto una ricerca sull'intreccio tra musica e canto nella tradizione popolare legate a questa e ad altre processioni mariane nell'area napoletana.
Io credo che la fortuna di questa festa sia la particolare conformazione del territorio che la rende difficile da raggiungere, se non con un impegno, una volontà di fare un percorso, un pellegrinaggio che deve ancora oggi essere fatto a piedi, passando per un sentiero e camminando dall'alba per raggiungere questa meta che è il santuario, meta del pellegrinaggio rituale. E la mancanza di una strada asfaltata, carrozzabile, ha fatto sì che questo luogo rimanesse abbastanza protetto. E da che cosa? Dalla possibilità poi che arrivasse nei pressi del santuario tutto quello che è il mondo che circonda la festa moderna, quello, se vogliamo, fatto di bancarelle, fatto di automobili, di rumori che sono più legati ai nostri mondi urbani. Quindi nel contesto dell'area napoletana, che è un contesto ampio, chiamiamo area napoletana tutto ciò che la provincia di Napoli, che confina anche con la provincia di Salerno, di Avellino, comunque questo territorio, questo interland del napoletano, e la posizione, la situazione particolare della Montagna dell'Avvocata nel contesto della costiera amalfitana e quindi del santuario della Madonna dell'Avvocata messo in questa posizione particolare che impedisce di arrivare se non a piedi, ha fatto sì che il paesaggio sonoro di questa festa e la situazione che si viene a creare legata a questa festa sia in qualche modo più vicina, più antica e meno contaminata, meno arricchita da elementi che sono più vicini alla complessità del mondo contemporaneo. Caratteristica di questa festa principale è quella che è sostanzialmente un pellegrinaggio che si svolge dall'alba al tramonto. E dall'alba, dai paesi alle pendici della montagna, principalmente da Maiori, i pellegrini partono e raggiungono questo santuario che è situato in cima alla Montagna dell'Avvocata, appunto il santuario della Madonna dell'Avvocata. E il santuario, durante tutto l'arco della giornata, viene suonata una campanella a intervalli regolari che diventa il segnale della meta da raggiungere per i pellegrini. tutto la salita è per sentieri che possono essere praticati a piedi oppure, come avviene ancora oggi, dai muli. Ci sono appunto dei muli che portano su sostanzialmente limoni, che è l'alimento poi anche della festa in qualche modo, portano su tamburi, soprattutto in passato, ma ancora oggi molte persone che salgono e quindi vogliono in qualche modo portare i tamburi o anche i tamburi che vengono poi venduti in occasione della festa sono portati su appunto dai muli. Muli che sono rivestiti di campanelli, quindi acquistano un particolare interessante suono che serve soprattutto a segnalare il loro arrivo per chi? Per i viandanti, per chi è a piedi e perché soprattutto quando si scende in questi muri, insomma, è particolare il loro modo di scendere, anche pericolosi per chi si trovasse in qualche modo a incrociarli. Arrivati su al santuario c'è una processione, diciamo quella fatta dai preti, per capirci. Questa processione con banda musicale caratterizza la parte della mattina, no? Chiude la mattinata e dopodiché c'è il pranzo rituale che viene consumato da chi è appunto salito, dai pellegrini intorno al sagrato e nei dintorni del santuario, e poi iniziano le danze, i canti accompagnati dai tamburi tradizionali, che sono appunto questi tamburelli che nell'area napoletana hanno un formato grosso, hanno una forma standard, sono dei tamburi a cornice con sonagli ma di grandi dimensioni. E la particolarità nell'area di Maiori e quindi della festa dell'Avvocato è che il modo di suonare questi tamburi si differenzia un po' dal resto dell'area napoletana, perché non c'è un unico tamburello, un unico tamburo ad accompagnare la voce, ma ci sono delle squadre di tamburi che suonano in qualche modo all'unisono e quindi costruiscono una sorta di amplificazione del suono che accompagna la voce. Comunque la performance musicale realizzata da voce e tamburo, e questo è il modo tradizionale dell'area napoletana. Da sempre c'è questa caratteristica di una voce che è accompagnata esclusivamente da tamburo e altri strumenti a percussione un po' più effimeri che rinforzano la pulsazione principale del ritmo, e non ci sono invece strumenti di fascia melodica, armonica, come fisarmoniche o chitarre o cose di questo tipo.
Mario Rabona, una particolarità dei canti. il ritmo incalzante dei tamburi, ma i testi sono sempre gli stessi, cambiano col tempo, noi ritroviamo all'interno dei differenti gruppi e che cantano magari una stessa canzone, un testo decisamente identico, completamente identico, oppure ci sono delle variazioni che ogni cantante apporta al suo pezzo?
Si tratta di poesia e letteratura orale, che quindi, come tutto ciò che passa per l'oralità, è sottoposta continuamente ad una trasformazione. Trasformazione che avviene passando dalla bocca all'orecchio di chi l'ascolta e quindi se ne appropria e quindi poi prova a darle un'ulteriore vita. C'è da dire però che sostanzialmente non c'è una produzione poetica nuova, rimane una poesia tradizionale che ha un contenuto lirico, riguarda sia l'amore, sia la sfida, sia lo sdegno, e sono testi che quindi vengono in qualche modo riproposti, ma continuamente poi trasformati dal fatto che nella forma cantata sono continuamente elaborati in maniera estemporanea e quindi improvvisata dai cantori, che costruiscono ogni volta una forma cantata diversa. Ma il tessuto poetico in qualche modo rimane lo stesso, ovviamente proprio perché è in regime di oralità, cambiando anche le zone, cambiando anche i territori, ci sono varianti continuamente, la stessa poesia prende anche forme diverse, cioè non è rigorosamente identica a se stessa.
Quindi temi religiosi e temi popolari si scambiano in continuazione.
Ecco, questo è interessante. Quando parliamo di religiosità popolare dobbiamo collocare bene questi repertori, che non hanno una specifica destinazione religiosa. Nel senso che si tratta di repertori che si adattano ad essere utilizzati in vari contesti. In questo caso, questa poesia, che è di contenuto, diciamo pure lirico, quindi non religioso, non c'è un esplicito riferimento a tematiche religiose, appartiene a un linguaggio mitico religioso, per cui la donna, la figura della donna, sia in qualche modo profana ma anche religiosa nello stesso tempo. La stessa Madonna è una figura che in quel linguaggio è nello stesso tempo sacra e profana. E questa poesia viene utilizzata in che contesto? Quando viene realizzata la processione che porta i fedeli alla meta rituale che è il santuario, questi raggiungono l'immagine della Madonna e in quel momento ci sono dei canti che sono più strettamente a carattere religioso, cioè sono invocazioni dirette alla Madonna. Dopodiché avviene il pasto rituale, e dopo il pasto c'è il canto e il ballo. Allora, questa poesia quindi viene cantata per accompagnare la danza, ed è il modo attraverso il quale viene ritualizzato in una maniera appunto che è difficile definire non religiosa, ma neanche totalmente poi profana, e viene ritualizzato il giorno di festa dedicato alla Madonna.
Mario Rabona, nella festa dell'avvocata ci sono moltissimi anziani a suonare e a cantare, ma lei che ha attraversato queste regioni per raccogliere un po' questi materiali e tramandarli, ha trovato anche altri giovani, ha incontrato altri giovani che suonano o che cantano queste canzoni?
Sicuramente c'è da dire che quello dell'avvocato è uno scenario un po' particolare, e dove è ancora possibile vedere anziani partecipare, per il semplice fatto che la particolare non aggressione da parte della modernità, il fatto che la festa non sia stata già connotata da una forte presenza di suoni legati alla modernità, consente ancora a queste persone di una certa età di partecipare a questi momenti, avendo la possibilità di essere in qualche modo accolti e di potersi esprimere. Direi che la situazione è molto meno simpatica in feste che sono più vicine alla città, dove lo scenario invece della festa è molto caotico e confuso e rumoroso. In questi scenari quindi di grande massificazione della festa, con presenze di turismo in qualche modo etnico, che però è anche a volte invadente, è sempre più difficile per questi anziani avere il dovuto riconoscimento, anche spazio di esistere. Mi raccontava, e faccio questo esempio per spiegare meglio cosa voglio dire, mi raccontava Raffaele Inserra, che non è un anziano, però è l'ultimo grande virtuoso del tamburo tradizionale napoletano, che anche per lui, che rimane un uomo di 40 anni, diventa sempre più frustrante partecipare alla festa tradizionale, perché mentre un tempo l'arrivo dei grandi maestri, dei grandi personaggi, dei grandi virtuosi era riconosciuto da tutti i presenti e quindi si creava naturalmente una sorta di vuoto quando loro arrivavano, e tutti erano lì in attesa, in religiosa attesa di questi maestri per poterli sentire quella volta all'anno, quelle poche occasioni, e oggi si ritrova spesso in situazioni dove c'è della gente che non sa neanche chi è lui e che quindi in qualche modo vuole suonare, suona e gli chiede addirittura di farsi da parte per poter suonare. Sono magari dei ragazzini che sono arrivati, non so, da Roma o che ne so io, che hanno fatto qualche seminario da qualche parte e che sì, pensano alla festa come una sorta di spazio happening indistinto, indifferenziato, dove poter prendere spazio personale. Ecco, allora questo vuol dire la morte della festa tradizionale, perché diventa solo pretestuoso il fatto che c'è la festa. L'anonimato e la globalizzazione, tanto in qualche modo odiata da quelle persone che solo idealmente pensano che partecipando a una festa tradizionale stanno andando controcorrente, stanno uscendo dal sistema, e che invece lo riproducono anche in maniera un po' inconsapevole. Ecco, questo è lo scenario, per cui oggi la festa tende a diventare un luogo sempre più non di identità, ma un luogo anche quello, tutto sommato, privo di identità.
I'm ma fatta la muriata.
Signore in grazie, signore in grazie. È passata la morona.
Guarda,
grazie. Ah, giocano il sciogliere.